storie mondiali.
Noi ancora non lo sappiamo, ma elfi, nani e altre storie incredibili stanno per entrare nelle nostre vite. Stavolta niente sfere rotolanti in cuoio, solo un anello che tutti cercano, che tutti vogliono.
Il mio tesoro.
È Tolkien e sta pubblicando Il Signore degli Anelli, in cui Sauron sfida Frodo e la sua combriccola.
Tranquilli, Stefano Ferrando.
Fabrizio Gabrielli.
Giocano insieme.
Non si sfidano.
Se vi sembrano strane però le creature di quell'avventura, mettetevi comodi, perché le radiazioni nucleari di ripetuti esperimenti ridanno vita all'ultimo superstite di una specie di dinosauri, terribile, denti aguzzi, braccine corte.
Ligure?
No, neanche scozzese. No, nemmeno. È una cattiveria atavica.
Dai, vabbè, ma mica è colpa sua.
No, non è, sì, è, nasce così Godzilla, è lui. Solo qualche anno dopo, fra l'altro nell'ennesimo remake, scopriremo che le dimensioni contano. E contano davvero. E se ne accorge Elizabeth Hodge, che sta schiacciando un pisolino nella dolce casetta in Alabama e si risveglia centrata da un meteorite. Diventa la prima persona ufficialmente colpita da un oggetto extraterrestre. Poteva andare peggio. Godzilla non sarebbe stato altrettanto delicato.
A fine luglio ecco che si apre una via verso il cielo. Sulla vetta del K2, la montagna immersa nel blu insieme all'Everest, arriva la spedizione firmata da Ardito Desio, che raggiunge la cima insieme ad Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Il K2 diventa ufficialmente la montagna degli italiani, ma in questo 1954 altre montagne non saranno altrettanto amiche degli azzurri. Life could be a dream, life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and open with me to get boom. Ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 pip, a bip, a bip, a dip, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, maybe we'd be so fine. Oh, life could be a dream, shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and home with me to get boom, boom. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope for me to get boom, boom, boom. Ding dong, ding dong, a lang a la lang a la lang a la lang a la o o o bip, a bip a do ba dip. Oh, life could be a dream, life could be a dream. Do 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 shaboom. La televisione irrompe nella storia dei mondiali. Sono i primi ripresi e trasmessi. Una prima pietra miliare per la nostra televisione che porta le emozioni dell'edizione numero 5 nelle case e nei locali del mondo. Numero 5, non troppo raffinata, però come il celebre profumo di Coco e scelto come pigiama da Marilyn Monroe. Questa storia racconta di botte da orbi, partite di una durezza mai vista. Ovviamente ci siamo anche noi, si organizza, adesso vorrei vedere. 4 anni prima in Brasile Faton ne piazza 2 ai padroni di casa, che tutti attendono campioni, ma schiaffeggiati al Maracanã da Varela e compagni. Organizziamo il torneo che torna in Europa, deciso nel 1946 con quello sudamericano. Si vuole il posto più neutrale di tutti e nel vecchio continente chi meglio della Svizzera? Neutrale perché nessuno ha più voglia di far riemergere gli istinti bellici. Mi sa che non durerà tanto a lungo però, eh?
Purtroppo no. Si gioca in tutta la confederazione, nessuna regione esclusa, nemmeno la Svizzera italiana. Lugano ospita davanti a 26.000 spettatori uno scoppiettante Italia-Belgio 4-1. Sarà l'unica e sarà pure l'ultima vittoria italiana, perché sul suo cammino riappare la nostra nazionale. Già nel girone il derby è rossocrociato. Fabrizio, 2-1 per noi, eh?
Già.
Molto più rotondo il bis nei playoff, 4-1.
Che pisto.
Passeranno anni di sconfitte più o meno onorevoli, vittorie che rovinano una festa mondiale. Ti ricordi il 27 ottobre 1982, Stadio Olimpico di Roma, 1-0 della banda Wolfsberger con una rete di Turbo Elsner. E torneranno poi anche le vittorie, quelle che portano il rosso crociato ai mondiali e gli azzurri a essere degli spettatori. Molti sperano, dopo quella vittoria, siamo tornati nel frattempo al 1954, ma con il medesimo punteggio i maestri inglesi, che nel frattempo si degnano di abbassarsi al livello del resto del mondo, ci sbattono la porta in faccia.
Potevano rimanere dove stavano, si può dire.
Sì, però hanno scelto così. Anche per loro, però, vedi? La festa è breve. I campioni del mondo hanno ancora garra a sufficienza per la spocchia dei sudditi della regina. Il 1954 ha altre nazionali che lasciano la propria firma in calce a questo torneo. E qui vi vedo. Tutti che alzate la mano.
Ah, sì, sì, sì. La so io questa qua, la so.
Secchioni, non è così. Tutti state pensando a quel mix di emozioni, dramma, mistero e problemi epatici, fra l'altro, che è la finale Germania-Ovest-Ungheria. La partita che tutti ricordano come il miracolo di Berna. Miracolosa per una nazionale, quella germanica, al suo ritorno nel torneo. Non è forse facile da accettare per qualcuno il paese che ha causato infiniti dolori, cicatrici, che nessuno dimentica... è in campo. Ma questo è lo sport, quel pianeta meraviglioso dove divisioni, rivalità possono, anzi, devono essere superate in altro modo. Henri Desgrange, papà del Tour de France, ama ripetere: se solo il mondo avesse imparato dallo sport e si fosse sfidato in sella. A noi sarebbe bastato su un campo da calcio. In ogni caso, non penso a quella partita che fa tornare a suonare l'inno tedesco dopo 9 anni in Europa, ma a un match giocato sempre nella capitale e ribattezzato in maniera decisamente più sinistra, la battaglia di Berna. Protagoniste le seguenti nazionali: Brasile, Ungheria.
Brasile, sì, i futuri pentacampioni, spoiler ho fatto.
Ma tu lo sai che puoi fare tutto quello che vuoi.
Ah, ok, perfetto allora. I futuri pentacampioni si sono finalmente ripresi dallo shock, hanno trovato le loro brave spiegazioni, magari non tutte razionali, e fra queste c'è la maglia bianca del Maracanazo, ma i più candidi e sconfitti. Meglio vestire quella maglia oro bordata di verde che farà sognare milioni di tifosi in 5 altre occasioni. È il 1953 quando la federazione indice un concorso per ridisegnare la maglia. Unica richiesta: deve contenere i colori della bandiera.
Mi sembra giusto.
Curioso che quel concorso se lo aggiudichi un giovane brasiliano che vive e tifa Uruguay. Così quantomeno narra la leggenda, Aldir Garcia Sclé, che vede la sua bozza avere la meglio fra 401 altre arrivate in finale che invece il Brasile non raggiunge in Svizzera. Sul suo cammino infatti a Berna finisce l'Ungheria. Adesso siamo tutti ragazzini, diciamo.
Decisamente.
E di quella squadra sappiamo poco, ma provate ad immaginare un mix fra il Barcellona di Guardiola, la verticalità del Liverpool di Klopp, una spruzzata di fantasia e tecnica uscite dal manuale del perfetto calciatore. Ecco a voi la squadra, con la S maiuscola.
Ti piace esagerare?
Beh sì, dai, comunque quella squadra gioca come nessuno mai. Il centravanti, per esempio, il centravanti è lo spazio. Cioè, ma... ti suona?
Guardiola non ha inventato niente.
No, oppure bravo Pep, che sei uno che studia, osserva, legge, mastica, digerisce e reinventa. La punta centrale arretra, diventa regista, gli interni lo avvolgono come una calda coperta e diventano letali macchine da gol. L'Ungheria è quella roba che fa capire agli inglesi che tutto sommato, sai, quella storia di non parteciparci ai mondiali mezzo suonava bene, o quantomeno gli fa capire di non essere così intoccabili, perché l'Ungheria è la prima che viola Wembley. In Svizzera ci è arrivata imbattuta, non a caso il suo soprannome è Squadra d'Oro, Aranixapat. Ogni partita è uno spettacolo, così le prime nel girone sono risultati tennistici, direi. 9-0 alla Corea del Sud.
Anche oltre.
Sì, baseballistici. 8-3 alla Germania Ovest. Ed eccoci quindi che si arriva al quarto di finale contro il Brasile. Uno dice: ammazza, già ai quarti? Subito così. Infantino e il suo torneo infinito sarebbero arrivati solo molto tempo dopo.
Allora, ricordate le truppe di Sauron opposte alla Compagnia dell'Anello? Ecco, in quelle pagine troverete più correttezze e sportività. In campo non c'è la stella magiara Puskas, azzoppato dal tedesco Liebrich nel girone di qualificazione, ma l'Ungheria, non per questo, gioca meno bene. 1-2 in nemmeno 10 minuti e il risultato è presto in cassaforte, se non fosse che i brasiliani... Sai quelli del calcio in punta di scarpino?
Sì, almeno nei nostri sogni.
Ecco, loro cosa fanno? Sfoderano una grinta e una rabbia da sembrare i loro cugini uruguagi o argentini.
Che peraltro, sai Stefano, sembra che poi nessuno protesti, giusto per dare l'idea.
Allora, giovani e acerbi, i brasiliani, così li definiscono, si trasformano letteralmente. Gialma Santos dimezza lo scarto su rigore, mentre i suoi compagni distribuiscono botte da urlo, manco ci fosse Bud Spencer e Terence Hill in mediana. La ripresa è pura violenza. Espulsi Bosic, Nilton e Umberto.
Che poi, facciamo una precisazione, perché forse ci siamo dimenticati, ma siamo nel 1954, non nel 2026, l'arbitro là fischia solo quando c'è fallo, quando c'è sangue, metaforicamente chiaramente parlando, non quando qualcuno stramazza al suolo sfiorato da una carezza come succede oggi. Quindi insomma, per vedere un'espulsione non parliamo di un cartellino rosso. E oggi è la giornata degli spoiler, dai, perché ci piace seminare indizi, no? Farci perdere e farvi perdere in mille storie. Insomma, diciamo, per vedere un cartellino rosso bisogna assistere davvero a qualcosa di strong, di forte.
Ma torniamo in cronaca, 3-1 Ungheria, rigore dubbio, c'è la TV ma non il VAR.
Direi per fortuna.
Siamo tutti dalla stessa parte. I verde oro però tornano a far sentire il fiato sul collo alla squadra che fa tremare il mondo.
Ah, il Bologna.
No, non è ancora quello. 3-2 Juligno. Il punteggio finale sarà però 4-2. Autore Cocis, che chiude la partita, ma apre la rissa, quella vera, quella che coinvolge tutti, e quando dico tutti, nessuno escluso, compresi i fotografi, dirigenti e giornalisti.
Magari non Gianni Brera, che scriverà di aver assistito alla partita più bella della sua ancor giovane carriera, chiaramente poi correggere il tiro nel 1970 a Città del Messico.
Tra l'altro ha coinvolto tutti, la rissa, pure gli infortunati. Sì, perché Puskas, dalla tecnica sopraffina in campo, si presenta nel tunnel con una bottiglia in mano, quella che rompe in testa al brasiliano Pinheiro prima che la polizia, a fatica e con diversi contusi fra le sue fila, non riporti tutto alla tranquillità e alla pace. Fra l'altro, Fabrizio, mi ricordi cosa diceva Henri de Grange a proposito dello sport?
Già.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Mr. Sandman,
yes?
Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold.
Someone to hold
would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam.